Astronauticast. All'episodio 6 della stagione 11 di Astronauticast, il podcast di ISAA, l'associazione italiana per l'astronautica e lo spazio. Oggi è il 2 novembre 2017 e se avete domande o commenti potete menzionare il nostro nome utente Astronauticast su Twitter. Al comando di questa nuova missione per intrattenervi raccontandovi le ultime novità sullo spazio vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo da Milano. Non è l'unico nonno Apollo di questo equipaggio perché oggi siamo tornati con un equipaggio un po' più numeroso. L'altra puntata invece eravamo in configurazione Apollo, cioè soltanto con tre conduttori, che è quasi il minimo per le nostre flight rules del podcast. Però, come vi dicevo, oggi siamo un po' di più. Comincio quindi a salutare Riccardo Rossi da Modena.
Buonasera, benvenuti a questa nuova puntata di Astronauticast e spero che passiate una oretta lieta insieme a noi, che speriamo anche di comunicarvi qualcosa di interessante nell'ambito spaziale.
E da un po' più a nord salutiamo anche Veronica Rimondini.
Ciao da Veronica da Verona e bentrovati a questa nuova puntata di Astronauticast.
E concludiamo ancora più a nord salutando il Podcon, il podcast controller, il regista di questa puntata, Marco Zambianchi.
Ben ritrovati amici ascoltatori in diretta e in differita e ben ritrovati anche a voi co-host Paolo, Veronica e Riccardo. È un piacere essere di nuovo qui da Marco da Darmstadt per raccontare le ultime novità spaziali anche questa settimana.
E lanciamo allora questa nuova missione con il sommario. In questa puntata parleremo dei piani per l'esplorazione umana di Marte di Lockheed Martin e anche dei risultati commerciali, cioè un nuovo lancio di un rivale di Lockheed Martin, SpaceX. Cominciamo quindi a vedere quali sono questi piani proposti da Lockheed Martin e ce ne parla Marco.
Sì, allora, questa settimana, a dire la verità, la settimana scorsa, proprio in zona Cesarini per quanto riguarda la registrazione del podcast, è uscito un bellissimo articolo di Roberto Mastri che ci ha raccontato una sorta di cenerentola del IAC, questa convention che si svolge annualmente, dove ultimamente tutti i maggiori protagonisti dell'ambito dell'esplorazione spaziale si riuniscono per raccontare un pochino i loro progetti. Sappiamo che questo evento negli ultimi due anni è stato letteralmente dominato da SpaceX e da Elon Musk, che ha scelto proprio la cornice di questa manifestazione per presentare i suoi piani per trasformare l'umanità in una specie multiplanetaria. Ma così in sordina, proprio perché schiacciata da questa presenza, da questo entusiasmo che SpaceX e Elon Musk riescono a far sorgere nel pubblico, anche Lockheed Martin ha presentato già dal 2016 una sua visione, un suo piano, una sua strategia per la conquista di Marte, ed è proprio la ricostruzione di questa interessante storia, interessante sviluppo che Lockheed Martin ha messo sul tavolo, che è il protagonista, che è al centro dell'articolo di Roberto Mastri. Si tratta di un'architettura che prevede una serie di missioni non di colonizzazione ma di esplorazione del pianeta marziano, e che riesce a combinare tanti elementi che già vediamo ora in realizzazione per il progetto Orion, insieme a delle assolute novità. Si tratta di un articolo che noi volevamo anche arricchire con delle fotografie bellissime, delle infografiche più che delle fotografie, che però sono state sottoposte a una licenza strettissima da Lockheed Martin, e abbiamo chiesto esplicitamente il permesso di pubblicarle. La risposta non è mai arrivata e quindi con Roberto abbiamo deciso di andare andare sul leggero e semplicemente embeddare, nuovo diciamo neologismo per intendere, che abbiamo incluso nella pagina i tweet e le poche altre manifestazioni pubbliche che Lockheed Martin ha dato di questo progetto, che secondo me non si è molto aiutata nel far parlare di sé in questo modo. Comunque abbiamo realizzato nell'articolo tutta una serie di link con cui voi stessi potete andare sulle fonti originali e dare un occhio. Gli elementi che più mi colpiscono sono appunto il riutilizzo davvero ampio di Capsula Orion, ce ne sono ben due, in questa sorta di trenino spaziale con il quale Lockheed Martin vuole mandare i primi esploratori verso Marte. Sostanzialmente si vuole inviare dei moduli complementari. C'è un modulo di discesa su Marte che richiede un lancio di un SLS per giungere verso il pianeta rosso, ma prima di arrivarci fa tappa in questa sorta di veicolo orbitale, di avamposto orbitale che ha un'orbita fortemente ellittica intorno a Marte, attraverso il quale sarà possibile anche fare rifornimento. Quindi, oltre a un veicolo di sbarco marziano, ci sarà un veicolo adatto anche a trasportare dei rifornimenti di acqua, comunque di propellenti, che verranno storati, che verranno messi a bordo di questa sorta di gateway marziano. In questo è veramente molto somigliante a ciò che si sta discutendo in questo momento di gateway attorno alla Luna. E quindi il modulo criogenico che ospiterà il propellente necessario al modulo di discesa per andare verso Marte. L'altra novità è che mentre BFR di Elon Musk vuole di fatto lanciare dalla Terra il modulo completo in grado di atterrare autonomamente su Marte, qui di fatto Lockheed Martin propone un arrivo in due parti: il primo dalla Terra a Marte verso questo avamposto orbitale, questo gateway, e la seconda parte è dal gateway giù verso Marte, e addirittura, altro interessante spunto, verso i satelliti di Marte, che a causa della loro scarsa gravità, come dire, non possono essere esplorati con un vero e proprio atterraggio, ma che saranno probabilmente avvicinati con un veicolo in grado di manovrare e di utilizzare il braccio robotico di cui sarà dotato per prelevare dei campioni. E gli astronauti che usciranno dal modulo Orion, in questo caso, che avranno raggiunto i satelliti di Marte, saranno in grado di muoversi attorno a questi corpi celesti utilizzando una versione potenziata dell'MMU. Vi ricordate questo sorta di zaino con razzi che aveva fatto il suo debutto nelle prime missioni dello Shuttle, una spettacolarissima attività extraveicolare che però poi era stata archiviata come esperienza, non si era più ripetuta. Si preferisce oggi legare gli astronauti anche alla stazione spaziale con dei robusti cavi d'acciaio. E quindi la novità è proprio quella di non avere una strategia per uno sbarco diretto Terra-Marte, ma di mandare i vari componenti uno alla volta intorno all'orbita del pianeta rosso. E questo consente anche di non far conto su un lanciatore enorme e potentissimo come può essere il BFR, ma di poter inserire in questa architettura anche l'SLS, il cosiddetto lanciatore del Congresso, che si porta avanti con tempi da degni della tela di Penelope e che stenta a trovare una vera e propria applicazione. Questa potrebbe essere invece una buona idea. Naturalmente i dettagli sono moltissimi e vi invito ad andare a dare un'occhiata all'articolo di Roberto Mastri, dove per esempio lui stesso ci racconta come altre cose potrebbero essere testate in questo senso, come un aliante messo in volo nell'atmosfera marziana, oppure anche altre tecnologie che potrebbero essere complementari a quella che è l'esplorazione anche lunare. Quindi in questo senso sembra anche un progetto che potrebbe essere interessante come ibrido, in modo che possa riciclare molte delle componenti che potrebbero essere sviluppate se davvero NASA, ESA ed altre agenzie internazionali decideranno di sviluppare lo Space Gateway intorno alla Luna. A proposito di collaborazione internazionale, naturalmente il piano di Lockheed Martin vede la NASA come protagonista, come coordinatore di questo sforzo, probabilmente perché è anche l'agenzia che può mettere più denaro in questa vision, ma è assolutamente aperto come concetto e anche come realizzazione all'aspetto internazionale. Quindi si aspetta Lockheed Martin che NASA possa essere affiancata da partner, così come è stato nel corso del progetto della Stazione Spaziale Internazionale. E quindi io dicevo, vi invito a dare un'occhiata sul sito, dove trovate non solo i link al materiale originale, ma anche alle presentazioni, compresa quella del 2016, dove il personale di ingegneri di Lockheed Martin sono entrati nel merito, ma che probabilmente molti tra di noi non hanno avuto l'occasione di ascoltare.
Questa proposta di Lockheed Martin mi suggerisce un parallelo storico con altre due visioni contrapposte di esplorazione di un corpo celeste. Parliamo degli anni 60, quando si facevano, fine degli anni 50, inizio degli anni 60, quando si facevano i primi progetti, i primi studi per l'esplorazione della Luna. Allora c'erano due visioni tecnologicamente contrapposte. Una prima, quella di von Braun, che progettava, pensava a grandi astronavi da assemblare in orbita terrestre con un razzo gigantesco, il Nova, per poi far partire questi veicoli alla volta della Luna. E poi una visione più pragmatica, che è quella che si affermò nell'ambito del programma della NASA, che portò all'architettura del rendezvous in orbita lunare, quindi al programma Apollo con il Saturno 5 come razzo. Una visione più pragmatica, con veicoli più piccoli e con voli fatti soltanto, con missioni realizzate soltanto con un volo. Qui, avanzando di qualche decennio ai giorni nostri, vediamo le due visioni contrapposte: quella grandiosa di Elon Musk con la astronave ancora completamente da progettare e realizzare, e soprattutto molte delle sue tecnologie, e poi questa visione più pragmatica di Lockheed Martin, basata su veicoli e tecnologie o esistenti o in fase di sviluppo e realizzazione. Che ne pensi?
Assolutamente, Paolo. Tra l'altro, Riccardo mi segnalava che c'è anche arrivata una domanda in diretta dalle persone che ci seguono su YouTube. Gioemme ci dice: è stato fornito in questo piano il numero di persone che andrebbero a formare la prima colonia? Questo è proprio il punto. Lockheed Martin non ha sposato l'idea di SpaceX della colonizzazione, ma di fatto è un'architettura che consentirebbe una esplorazione ancora riservata così allo scienziato, che non prevede lo stanziamento su Marte di una base permanente, ma questo modulo di atterraggio e risalita, che sembra un po' un mini shuttle, però con quattro superfici aerodinamiche. Andate a vedere la foto,
un razzo con
magari
quattro
riusciamo
pinne
a portarla... esatto, malaccio. Magari riusciamo a portarla in primo piano se ho la prontezza di riflessi di
però hai ricordato anche, hai citato anche che questo veicolo nel complesso comprende due capsule Orion, quindi possiamo fare una stima di un limite superiore all'equipaggio. Ogni capsula, se non sbaglio, ogni Orion dovrebbe portare fino a un massimo di 4 astronauti, quindi fino a un massimo di 8 membri di un equipaggio di una missione di questo tipo, direi.
Esatto, hai ragione, Paolo, questo è un ottimo indizio. Tra l'altro, mannaggia me, voglio portare in primo piano questo tweet. Non so se riuscite a vedere lo screen sharing in diretta. In questa immagine di Lockheed Martin è abbastanza evidente qual è la capsula Orion. Non si vede in questo in realtà, purtroppo, ma si vede bene questo doppio modulo di risalita. Ecco, tra l'altro mi sono dimenticato, ma mi correggo subito. Eccole le Orion, scusate, sono qui al centro, quindi c'è questa sorta di elemento centrale con quattro boccaporti. Uno è occupato da un clone della cupola che abbiamo già sulla ISS. Sopra e sotto in senso verticale vedete due capsule Orion con uno particolare stadio di spinta, e poi i moduli di salita e discesa marziani che hanno questa forma aerodinamica, e quindi di fatto è un Martian single stage to orbit, cioè una navicella in grado di atterrare e ripartire senza stadi dalla superficie marziana, e tutto è doppio, quindi c'è anche un concetto di ridondanza. Però, come dicevi tu, Paolo, la capsula Orion può avere fino a 6-7 astronauti al massimo. Non so fino a che punto questo sia in realtà possibile per il veicolo abitato, perché so che, appunto, essendo il veicolo questo aerodinamico, quello che parte dalla Terra, a sua volta è stato diviso all'interno in varie zone. C'è la zona safe per le radiazioni, c'è il ponte di volo, c'è il ponte con gli alloggi dell'equipaggio e un ponte laboratorio. Quindi credo che la necessaria divisione degli spazi e la necessità di creare uno spazio anche protetto dalle radiazioni limitino molto il numero di persone che è possibile portare su Marte. Quindi non direi che non andiamo molto oltre.
Sì, diciamo un equipaggio paragonabile a quello di uno shuttle, di una missione shuttle.
Esatto. E questo, insomma, è comunque una visione interessante. Mi sono chiesto anch'io che fascino può avere l'ennesima vision marziana dopo che nel corso degli ultimi 30, 40, 50, fate voi, decine di anni ce ne sono state propinate di tutti i tipi. La verità è che non lo so, e credo invece, come avevo detto la scorsa volta, che tutti i design hanno un loro fascino e si spera solo che le agenzie spaziali ne peschino uno, decidano di implementarlo o comunque di prendere la maggior parte degli elementi possibile e poi di dare corpo finalmente a un'esplorazione del cosmo anche umana che stenta a decollare. Comunque nulla toglie questo al fascino e alla bontà del lavoro di progettazione che è stato fatto dagli ingegneri di Lockheed Martin. E per chiudere direi che sì, va fatta un po' una scelta di base, quella filosofica: se andiamo su Marte per ripetere un po' lo stunt lunare, di dire abbiamo piantato la bandiera, abbiamo raccolto un campione di suolo e adesso passeranno 2 anni dalla prossima missione perché servono dei soldi e del tempo per organizzarsi, oppure se, come vuole Musk, cominciamo a colonizzare, quindi si cominciano a costruire sulla superficie e sotto la superficie strutture in grado di sostenere una base permanente. Questo è un po' il grande dilemma, e devo dire che però Elon Musk ci sta mettendo davvero di suo per portare a casa il risultato come lo vede lui, cioè quello della colonizzazione. Probabilmente vedremo qualcosa di diverso, qualcosa di lunare e di più simile al design di Lockheed Martin, ma questa è solo la mia personale previsione, che vale ben poco.
Torniamo sulla Terra, anzi in orbita terrestre, per sentire le ultime novità sul lancio più recente del rivale di Lockheed Martin, SpaceX, e ce ne parla Ricky.
Sì, ancora una volta, ormai quello che è entrato a far parte della routine dei lanci spaziali, insomma, che voi ascoltatori che magari ci seguite con più frequenza, ormai ci siete abituati, e sto parlando di un ennesimo lancio di SpaceX, il sedicesimo del 2007. Questa volta è stato portato in orbita un satellite chiamato CoreaSat-5A. Il lancio è avvenuto lunedì 30 ottobre, quando in Italia erano le 20:34, dalla rampa 39A del Kennedy Space Center, anche se fra un po' SpaceX dovrebbe riuscire a tornare ad operare sulla SLC-40, che era la rampa iniziale con cui si svolgevano i lanci di SpaceX, ma poi è successo, vi ricordo, quell'incidente al satellite Atmos 6 che è esploso in rampa durante uno static fire test. E il lancio è andato bene, il CoreaSat è entrato in orbita geostazionaria come previsto, è stato posizionato sul meridiano 113 est e, come potete intuire dal nome, è un satellite di telecomunicazioni che servirà la Corea in primis, la Corea del Sud, ma anche l'Indonesia, il Giappone, le Filippine, insomma tutta l'area nelle vicinanze della Corea. E il satellite è stato costruito da Thales Alenia Spazio, con una joint venture in realtà del 67% di Thales e del 33% di Leonardo, e il satellite però ovviamente l'operatore è sudcoreano, la società si chiama KT-SAT. Per quanto riguarda il primo stadio, che probabilmente è la cosa che gli appassionati seguono con più attenzione durante un lancio, quasi si scordano del payload principale del razzo, perché ormai è anche quello consolidato che spesso arriva in orbita senza problemi, è molto più divertente vedere magari l'immagine del primo stadio perché risultano sempre molto spettacolari. Però questa volta il primo stadio è atterrato sulla drone ship Of Course I Still Love You, e come spesso accade, proprio a qualche secondo dal touchdown sulla drone ship, la webcam di bordo si frizza, allora si vede tipo il fotogramma subito prima con le fiamme che iniziano a arrivare dall'alto, e poi puff, si vede il primo stadio appoggiato sulla chiatta. Speriamo che prima o poi questa cosa venga fissata con un link più più affidabile per quanto riguarda la drone ship. Però una cosa interessante che abbiamo potuto vedere questa volta è che c'erano parecchie fiamme sotto alla, ai motori del primo stadio del Falcon 9. La cosa è curiosa perché proprio nel lancio del 12 ottobre, il lancio SpaceX che ha portato in orbita il satellite EchoStar 105 SS-11, il primo stadio, sempre recuperato dalla medesima chiatta, of course, I Still Love You, ha avuto, si è sviluppato un piccolo incendio dopo il suo atterraggio. Cosa è successo? Il razzo si è posato, però c'è stata una perdita sul ponte del propellente utilizzato dal primo stadio. E una delle... Quando ovviamente il primo stadio atterra sulla drone ship, iniziano tutta una serie di procedure automatiche per mettere in sicurezza il primo stadio e la drone ship stessa, in modo che poi il personale che si trova alla dovuta distanza su un'altra nave possa poi andare a recuperare il tutto. Una di queste procedure prevede che il primo stadio faccia uno spurgo del trietil alluminio e del trietil borano, che sono che è una sostanza bicomponente che serve proprio per innescare il propellente del primo stadio. Durante questa operazione di spurgo il gas è andato a contatto con il propellente che era sparso sul ponte, che si è incendiato. Se vi ricordate i primi insomma, diciamo, tentativi di atterraggi di primo stadio sulle drone ship, quelli che non sono andati bene, le drone ship sono equipaggiate di potenti sistemi antincendio, quindi le fiamme sono state domate in maniera del tutto autonoma in pochi secondi, però quando la nave è rientrata in porto si vedevano chiaramente i segni di questo incendio, che ha danneggiato tra l'altro anche quella specie di garage dove è alloggiato il Roomba, che è quella specie di piattaforma mobile e semovente che serve a sua volta per mettere in sicurezza il primo stadio una volta atterrato. Quindi un po' brustolito è tornato a casa, la drone ship è tornata a casa, che comunque è stata riparata proprio perché è stata poi utilizzata in questo ultimo lancio del 30 ottobre scorso. E per quanto riguarda il ruolino di marcia di SpaceX del 2017, l'ho detto prima, questo è il sedicesimo lancio avvenuto in quest'anno, quindi ha già doppiato, diciamo, il numero dei lanci del 2016, anche se a dire il vero nel 2016 c'era stato lo stop per appunto l'incidente di Atmos 6. Non è finita, perché SpaceX conta di arrivare a 20 lanci alla fine dell'anno, in particolare addirittura 21 se riuscirà a lanciare questo benedetto Falcon Heavy, che però insomma non abbiamo notizie certe a riguardo, però per il momento è ancora programmato per entro la fine dell'anno.
In occasione di questo atterraggio gli appassionati di spazio sono rimasti delusi, non solo perché all'ultimo momento sono mancate le immagini in diretta dalla drone ship, ma anche perché sono mancate dallo stadio che atterrava. Normalmente, almeno negli ultimi atterraggi, c'erano le immagini dalla telecamera puntata verso il basso e situata nella parte superiore del primo stadio, quindi qualcosa si vede anche da quella prospettiva, ma in questa occasione nemmeno quelle immagini sono state disponibili, quindi anche il commentatore di SpaceX ha avuto, i presenti insomma nella sede dell'azienda hanno avuto un po' di incertezza prima della conferma, che immagino sia arrivata alla telemetria, del corretto atterraggio.
Sì, è arrivata anche una comunicazione via radio probabilmente, sì, del personale della nave d'appoggio, che ha,
certo,
con i binocoli probabilmente ha confermato che il primo stadio era in piedi e
sistemi ottici di backup.
Esatto,
certo. Bene, allora siamo all'apogeo di questa missione, di questa puntata, cioè il momento in cui iniziamo i ringraziamenti, ricordandovi che il podcast che state ascoltando, cioè Astronauticast, è un'iniziativa di ISAA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio, un'associazione culturale senza fini di lucro che si sostiene soltanto con attraverso le donazioni e la collaborazione volontaria. Quindi cominciamo subito a ringraziare gli articolisti che pubblicano su Astronauti News le notizie su cui ci basiamo e che vi raccontiamo ogni giovedì in ogni puntata di Astronauticast, e poi naturalmente Vi ricordiamo che ci sono diversi modi per sostenerci. Il primo è iscriversi a ISAA versando la quota associativa con le modalità indicate sul sito isaa.it. Oppure se volete fare delle donazioni potete usare il bottone di PayPal sul sito astronauticas.it che vi dà la possibilità di fare una donazione una tantum oppure una specie di abbonamento, cioè una donazione periodica. Ma ci sono altri modi altrettanto graditi e importanti, non monetari, di aiutarci, di sostenerci. Potete per esempio condividere gli articoli di Astronauti News, i video del nostro canale di YouTube e i nostri altri contenuti, realizzando quella che chiamiamo l'esposizione accidentale dei vostri amici a queste notizie, a queste informazioni sullo spazio. Chissà, magari qualcuno di loro potrebbe essere interessato. Ma potete anche lasciare recensioni al nostro podcast sul vostro aggregatore di podcast preferito, farci domande sui social, seguirci sui social, condividere anche sui social i nostri articoli e contenuti, e ci sono altri modi di questo tipo per aiutarci ugualmente graditi. Ci sono, Marco, dei donatori da ringraziare questa settimana?
Sì, assolutamente, dobbiamo dire grazie al nostro donatore ricorrente Giampaolo Frello, e solo a lui questa settimana è andata un po' di magra, ma nulla toglie al contributo di Giampaolo.
Grazie a Giampaolo non solo per questa donazione, ma anche perché è un ascoltatore che ci segue con molto interesse ormai da tanto tempo. Se non ci sono altri ringraziamenti, possiamo passare al prossimo momento della puntata.
Aspetta,
cioè
Paolo, scusa, ti leggo una cosa al volo che leggo su Facebook. Ci chiedono buonasera, mi chiamo Luca, avrei piacere di iscrivermi all'associazione ISA per l'anno 2018. È possibile farlo tramite PostePay?
E purtroppo temo di no, se non ricordo male.
È possibile, guarda, ti diamo le istruzioni per farlo, non è un modo ufficiale, ma so che molti hanno difficoltà se non hanno carta di credito a usare PayPal. Allora ci sono due soluzioni: la prima è venire ad Astronauticon il prossimo aprile, ma se vuoi farlo da subito è possibile, ed è possibile mandandoci un'email a info@isaa.it e ti diamo tutti i dettagli. Abbiamo uno dei nostri soci del direttivo che ha una PostePay e usiamo quella per questi casi di emergenza.
Ringraziamo comunque Luca per l'interesse e il desiderio di contribuire anche in questo caso.
Paolo, fammi chiudere la questua con una chiosa, che è quella di ricordare, avrei dovuto farle forse in apertura, ma stasera siamo partiti un po' tardi e la concentrazione, ahimè, è quella di dare una mano per Astronauticon. Abbiamo aperto da un paio di settimane la call for papers, che resterà aperta fino alla fine di questo mese, e se siete appassionati di spazio, se pensate di poter dare un contributo raccontando una storia originale o presentando una ricerca che avete fatto che abbia un buon fondamento scientifico e che venga ritenuta opportuna dal comitato di organizzazione, beh, non vi resta che sottoporre una breve descrizione della vostra idea con le modalità che trovate sul sito astronauticon.it. Vi posso solo dire che tutti coloro che sono passati da Astronauticon, o quasi, ci sono alcune eccezioni ma rarissime, hanno poi avuto un enorme riscontro, e i video che registriamo degli interventi sono disponibili sul nostro canale YouTube e continuano ad avere visualizzazioni, quindi anche una gratifica personale di poter trasformare la vostra passione in un racconto per altri appassionati come voi e oltre.
Sì, aggiungo che non devono essere per forza tecniche o non dovete per forza essere ingegneri, anche solo aver avuto un'esperienza, qualcosa magari fatto a scuola o qualche viaggio particolare che vi ha particolarmente colpito, insomma tutto è ben accetto.
Esatto.
Perché ricordiamo che tra appassionati condividiamo anche esperienze che non riguardano direttamente l'attività spaziale, per esempio, cioè le attività professionali spaziali. Per esempio, nelle scorse
se non siete astronauti va bene uguale.
Nelle scorse edizioni c'è chi ha parlato delle sue attività modellistiche, C'è chi ha parlato di iniziative didattiche realizzate a scuole, cioè una nostra amica di forum astronautico e insegnante che ha raccontato le sue esperienze a scuola per interessare i ragazzi allo spazio. Insomma, ce ne sono tante di possibilità. Allora possiamo passare al momento delle rubriche di questa puntata, iniziando dalle storie di nonno Apollo.
Al di sopra della terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
C'è una situazione molto comune nelle storie di fantascienza, e cioè un'astronave che atterra su un corpo celeste, poi riparte, vola verso altri corpi celesti, può atterrare di nuovo su pianeti, ripartire, eccetera. La realtà dell'esplorazione spaziale però è un po' meno avventurosa, nel senso che nella maggior parte delle missioni spaziali i voli sono di sola andata, almeno nelle missioni senza equipaggio. I casi in cui i veicoli spaziali sono ripartiti dalla superficie di un corpo celeste sono stati l'eccezione invece della regola. Allora ricordiamo questi casi in cui un veicolo spaziale è ripartito dalla superficie di un corpo celeste diverso dalla Terra, che, se non ho fatto male i conti, dovrebbero essere 10. Innanzitutto si tratta di 6 missioni con equipaggio in cui ovviamente i voli non potevano essere di sola andata. Stiamo parlando delle 6 missioni del programma Apollo che hanno portato gli astronauti sulla Luna tra il luglio del 1969 con Apollo 11 e il dicembre del 1972 con Apollo 17. In questi casi un veicolo spaziale, cioè lo stadio superiore del modulo lunare, è ripartito dalla superficie del nostro satellite, riportando gli astronauti in orbita e poi da lì con la capsula Apollo con il viaggio di ritorno verso la Terra. Queste sono state le uniche missioni con equipaggio. Ce ne sono state poi altre 4 di questo tipo, 4 situazioni di questo tipo in missioni senza equipaggio. 3 di queste riguardano ancora la Luna e fanno parte del programma sovietico di esplorazione del nostro satellite, in particolare negli anni 70. 3 missioni del programma Luna, a cominciare da Luna 16 nel settembre del 1970, Luna 20 nel febbraio del 1972 e Luna 24 nell'agosto del 1976. In tutte e 3 queste occasioni un veicolo automatico atterrò sulla Luna raccogliendo dei campioni della superficie, 3 etti in tutto nel corso di queste 3 missioni, mettendoli in un veicolo che poi ripartì, una parte del veicolo di atterraggio che poi ripartì verso la Terra per riportare questi campioni. L'ultima di queste missioni si è svolta verso un asteroide, una missione giapponese molto racambolesca di cui abbiamo parlato anche nelle edizioni passate. Stiamo parlando della missione Hayabusa verso il piccolo asteroide Itokawa, una missione lanciata il 9 maggio del 2003 che nel 2010 con una piccola sonda toccò la superficie dell'asteroide riuscendo a raccogliere in un contenitore alcuni granelli, alcuni frammenti di polvere molto prezioso dal punto di vista scientifico di questo piccolo corpo celeste. Il veicolo poi ripartì verso la Terra e tra mille difficoltà riuscì a rientrare nell'atmosfera con successo e gli scienziati riuscirono a ispezionarlo e a recuperare quella piccolissima quantità di materiale dell'asteroide da studiare poi nei laboratori a Terra. Se non ho fatto male i conti, dicevo, sono state soltanto 10 le missioni di questo tipo in cui un veicolo spaziale è ripartito dalla superficie solida di un corpo celeste. Per questa ragione non ho incluso una missione molto bella, importante e spettacolare dal punto di vista scientifico come Stardust, che pur avendo raccolto campioni dalla chioma di una cometa e dallo spazio interplanetario, non si è però posata sulla superficie di un corpo celeste come per esempio il nucleo della cometa. Quindi se ho dimenticato qualche missione di questo tipo faccelo sapere, se, altrimenti per ora è tutto, il prossimo appuntamento è alla prossima storia di nonno Apollo.
Accidenti Paolo, pensavo la settimana scorsa, ho detto visto che oggi è l'anniversario dell'Expedition 1, magari Paolo ci parla dell'Expedition 1, no?
Ma
è troppo recente forse per nonno Apollo.
No, non necessariamente, non è necessariamente troppo recente, ma chi segue la mia rubrica sa che, in qualche occasione credo anche di averlo detto, che cerco di non seguire tanto gli anniversari mainstream, quelli più conosciuti e celebrati, ma cercando di scavare un po' qualche curiosità che forse è meno conosciuta ma altrettanto interessante. Quindi
ce n'è uno importante, però del tipo che piace a te Paolo, proprio che cade la settimana prossima. Mi sono messo da parte un paio di card e ne parliamo la settimana prossima. Teaser: quale sarà questo anniversario? Non è l'Astronauti Quiz, c'è un anniversario particolare.
E non è un anniversario, ma è un momento molto atteso, cioè quello della nuova rubrica di Veronica, i Tour dell'Avero, in cui in ogni puntata esplora virtualmente uno dei moduli della stazione spaziale, ci racconta come è fatto e come funziona. Nel caso di questa settimana abbiamo il modulo del, se non ricordo male, l'Airlock Quest.
Airlock Quest e
a
Cygnus.
Cui era agganciato, nel periodo in cui sono state realizzate le immagini, il cargo Cygnus. Sentiamo il racconto di Veronica.
Ci troviamo nel cuore del settore americano della stazione, uno dei due capi del modulo Unity, il nodo 1. Da qui si snodano altri quattro moduli. Ci giriamo verso destra e andiamo ad esplorare il primo, che è Quest. Quest è un airlock pressurizzato che è composto da due parti, l'equipment lock, cioè questa stanza che incontriamo per prima, che è la zona dove sono sistemate le tute da EVA americane, e ci sono tutti i sistemi di supporto e manutenzione per le tute, e la zona un pochino più avanti, il crew lock, cioè la stanza con le effettive uscite per le passeggiate spaziali. Entrando incontriamo subito le due tute EMU, sulla destra quella completamente bianca e sulla sinistra quella con le strisce rosse sul lower torso, cioè sulle gambe. NASA ha pensato all'aggiunta di queste strisce sulla tuta del comandante di missione a partire da Apollo 13, in maniera che le TV a terra potessero capire quale astronauta stavano inquadrando. Le riprese di Google Maps sono state fatte da Thomas Pesquet durante l'Expedition 50, e quindi le due tute EMU che vediamo qui hanno ancora la patch dell'Expedition 50 con le bandiere della Francia e degli Stati Uniti, perché durante quell'Expedition sono state fatte ben due EVA con Thomas Pesquet e Shane Kimbrough, che era il comandante di missione. Anche qui sulla parete sinistra, appena all'entrata del modulo Quest, troviamo un'altra patch dell'Expedition 50 con tutte le firme dei componenti dell'equipaggio. Dentro a questo equipment lock avvengono tutte le fasi preparatorie all'uscita extraveicolare. Dopo le 6 ore di attività pre-EVA, gli astronauti già in tuta vanno nella stanza adiacente, il crew lock. Entriamo anche noi. Ecco, qui si chiude il portello che separa il crew lock dall'equipment lock, e solo il crew lock, la stanza finale, viene depressurizzata, cioè viene creato il vuoto. La maggior parte dell'aria viene recuperata all'interno della stazione spaziale e una parte viene fatta fuori uscire nello spazio. Quando è stato creato il vuoto completamente, gli astronauti possono aprire gli hatch, i portelloni, che li portano all'esterno della stazione spaziale. Ora qui dentro al crew lock vediamo che ci sono alcuni oggetti, perché sulla stazione spaziale ogni spazio va bene per essere usato come magazzino, ma quando è prevista un'attività extraveicolare viene chiaramente svuotato il tutto. All'interno del crew lock, qui sul pavimento vicino al portellone, c'è un'interfaccia con leve, bottoni, manopole. C'è scritto UIA, è l'Umbilical Interface Assembly, e fornisce alle tute la linea di alimentazione dell'acqua, dell'acqua anche quella di scarto, che poi viene recuperata, e una linea di alimentazione dell'ossigeno. Questa interfaccia dà energia alle tute, ma non solo alle tute EMU americane, supporta anche le Orlan. Quindi, nel caso i due moduli russi Poisk e Pierce non fossero disponibili o dovessero esserci problemi con le tute EMU, qui si possono utilizzare anche le Orlan russe. Quest è lungo 5 metri e mezzo e ha un diametro di 4 metri. Torniamo verso l'imbocco del nodo 1 e vediamo un altro boccaporto, quello al Nadir. Qui, fino al 2015, qui sotto c'era il PMM, il Permanent Multipurpose Module, ex Leonardo, ma il 27 maggio del 2015 è stato spostato con l'aiuto del braccio robotico e agganciato alla parte frontale del nodo 3, che andremo a vedere in uno dei prossimi video, quindi ne parliamo appena ci arriviamo. Invece ad oggi qui possono essere agganciate le navette cargo, quindi le Cygnus di Orbital ATK, le Dragon di SpaceX e gli HTV giapponesi. Ad esempio, quando Thomas Pesquet ha fatto queste foto per Google Maps durante l'Expedition 50, qui sotto c'era attraccata una Cygnus e quindi possiamo entrare e visitarne l'interno. Ok, in realtà non c'è moltissimo da vedere se non una stanza zeppa di borsoni, che però sono ben organizzati sulle pareti. La Cygnus, per agganciarsi alla stazione, usa il braccio robotico Canadarm 2, quindi effettua il berthing. Stessa cosa per gli HTV e le Dragon, che usano il CBM, il Common Berthing Mechanism. A differenza del docking, che viene invece usato con le navette manned, il berthing per i cargo è un po' più semplice, ma richiede che due astronauti all'interno della stazione spaziale muovano il braccio robotico e aggancino manualmente la navetta al portello d'attracco. La Cygnus è formata da due parti, il PCM, il modulo cargo pressurizzato, che è quello che vediamo qui, e l'SM, il modulo di servizio. Il PCM è dove appunto viene caricato il payload, il carico pagante, e può contenere dalle 2 alle 3 tonnellate e mezza di materiale, mentre il modulo di servizio è quello che contiene l'avionica, i propulsori e i sistemi elettrici. Una volta svuotata del carico, la Cygnus viene riempita dell'immondizia, di quello che non serve più, e poi fa rientro distruttivo in atmosfera. Torniamo verso il nodo 1, il modulo Unity, e nel prossimo video andremo verso sinistra per esplorare il nodo 3.
E anche per questo nodo è tutto, vi diamo appuntamento alle prossime puntate per le altre tappe di questo tour della stazione spaziale. Poi naturalmente chiederemo a Veronica anche i tour della Mir, dello Skylab e di tutte le stazioni spaziali Salyut.
Aiuto! volevo solo aggiungere che oltre ai miei video su YouTube potete ovviamente vedere, entrare all'interno dei moduli come ho fatto io da Google Street View, e se ci seguite su Twitter, adesso vi linko vi metto il link proprio preciso dove andare, perché non è semplicissimo riuscire a trovarlo. O sai la zona precisa da dove è stato creato questo,
dove l'hanno ficcato,
esatto, dove l'hanno ficcato sulla terra, oppure ti si presentano un sacco di pagine di giornali che però ti portano ad altri link, quindi adesso su Twitter ve li metto.
In teoria oggi hanno, diciamo, aperto una backdoor, questo sito che si chiama iss360.ovh, e potete andare lì. C'è una voce fastidiosa in francese che no, si può mutare, però potete anche lì navigarla via Street View. Comunque vi diamo tutte le possibilità.
Comunque in Street View dovreste cercare di raggiungere il Johnson Space Center da lì, della NASA a Houston, e da lì dentro.
Ma non è proprio facile. Cioè, proprio...
È esatto, un easter egg, insomma, sì. È una di quelle cose come nei vecchi videogiochi, dove tu, mettendoti davanti a una certa parte della parete, si apriva una porta nascosta, tipo Wolfenstein 3D. Chi è che non ha giocato a Wolfenstein 3D? Che c'erano le porte nascoste, potevi trovare.
Voi, che giochi che mi fai venire in mente, grande Marco. Quando avevo tanto tempo,
eravamo in due.
Possiamo proseguire con i link della settimana, iniziando da uno proposto da Marco, che riguarda uno dei recenti lanci dell'ESA, cioè il satellite Sentinel 5P.
Esatto, Paolo. Allora, intanto voglio provare a portarmi in primo piano la finestra, che però con un pasticcio mi ero già preparato la timeline per Riccardo. Eccoci qua. Allora, l'ultimo lanciato della famiglia Sentinel è questo Sentinel 5P, un precursore. Questo sta per questo c'è questa P al termine del nome del soggetto, che serve, insomma, a chiudere il gap tra Envisat, un satellite di osservazione della Terra che purtroppo ha smesso di funzionare all'inizio del 2011, se non mi sbaglio. Non è mai stato capito bene il perché, però quello che è venuto a mancare con sicurezza sono le ottime osservazioni scientifiche dei fenomeni naturali del nostro pianeta, e il suo successore naturale è Sentinel 5, non già Sentinel 5P. Quindi però, per coprire almeno in parte il gap informativo nell'attesa del lancio del Sentinel 5P, è stato creato, costruito e poi lanciato con un budget relativamente limitato Sentinel 5P, che si è aggiunto alla famiglia già gestita dall'ESA. La sala controllo è proprio qui all'ESOCA Darmstadt, e il team di controllo è veramente uno tra i più occupati del nostro stabilimento, perché tutti i Sentinel, con l'eccezione dei Sentinel 3, che è controllato dal nostro spin-off EUMETSAT, che è proprio letteralmente dall'altra parte della strada, che gestisce i satelliti Meteosat, famosi per le previsioni meteorologiche, ecco, con l'eccezione di Sentinel 3, tutti gli altri sono controllati da Darmstadt e dallo stesso team, quindi sono davvero molto indaffarati. È stato lanciato in maniera curiosa da un lanciatore militare, e di fatto è stato tolto dal suo silo questo satellite, e questo lanciatore Rokot, ed è stato costruito un silo in superficie, sostanzialmente è stato inserito in un cilindro dal quale è partito, ed è proprio questo anche uno dei soggetti del video che vi ho portato. Prima una fase di preparazione, una sorta di time lapse molto accelerato, e poi invece a velocità normale il lancio del satellite con questo lanciatore ex militare, e sono sempre contentissimo quando posso vedere un razzo destinato a lanciare testate atomiche sugli Stati Uniti d'America o sui suoi alleati venire riutilizzato paro paro come lanciatore per spedizioni o per missioni scientifiche. Allora, questo può essere un buono spunto per iniziare a conoscere la famiglia dei satelliti Sentinel. Vi invito a dare un'occhiata al sito esa.int, dove trovate anche pagine in italiano, e ricordatevi che l'Italia, con un piccolo, diciamo, campanilismo, è davvero tra le nazioni europee quella leader nel campo delle osservazioni della Terra. Non a caso tutti i dati scientifici raccolti da questi satelliti sono immagazzinati ed elaborati nello stabilimento ESA di Esrin, che è quello che si trova a Frascati fuori Roma. E l'altra piccola nota di orgoglio è che tutti i dati dei Sentinel sono assolutamente pubblici, ci potete giocare. Su Twitter trovate infatti addirittura un Sentinel bot che che automaticamente è un software scritto da un ragazzo che automaticamente pesca le immagini dalla banca dati dei Sentinel e poi gli attribuisce delle precise coordinate geografiche, e quindi è possibile anche costruire con la fantasia degli strumenti interessanti anche in questo mondo.
Anche
naturalmente le applicazioni sono scientifiche, io parlo dei noi appassionati.
Anche il prossimo link l'hai proposto tu, e questa volta riguarda uno spettacolare sorvolo dallo spazio della, della nostra penisola, dell'Italia.
Riccardo lo aveva già accennato la scorsa volta quando con una lacrimuccia ho detto quanto mi mancano i suoi bellissimi time-lapse. Paolo sta mandando giù una svagonata di fotografie al giorno, ho dovuto collegare un hard disk esterno, ho riempito l'SSD, sto cercando di collezionarle tutte per un futuro riuso, e naturalmente l'Italia grande protagonista, perché Paolo la sta riprendendo in tutte le salse, da tutte le angolazioni di avvicinamento e in tutte le condizioni di luce, e naturalmente ESA sta mettendo le mani su queste fotografie per creare una serie di timelapse. Lo sta facendo in maniera abbastanza continua, forse proprio sfruttando la prolificità di Paolo, che ha superato secondo me per numero qualsiasi altro collega fino ad oggi. Non riprende solo l'Italia in generale, ma l'Italia è grande protagonista dei suoi scatti, e quindi questo video vi fa vedere un'animazione costruita proprio utilizzando gli scatti di,
ecco,
di Paolo.
Ecco, un appunto, forse non è un timelapse, ma questo è un filmato che ha fatto con la Red Dragon, una di quelle Red Dragon che sono a bordo, che sono quelle telecamere a gazzillioni di megapixel, sì. E sta
10.000
sta facendo anche questo Paolo, e comunque sì, nulla toglie il fatto che non sia un time lapse ma un video, cioè comunque la posizione privilegiata, la tecnologia adesso di queste Red sono delle telecamere commerciali molto compatte, quindi si sposano perfettamente per l'uso all'interno di cupole, quindi Paolo si sta dando da fare anche con quello, cioè, non...
E questo è un video a 4K, quindi
sì su YouTube a 4K.
Fammi vedere, non ho controllato fino a dove lo hanno, come lo hanno caricato su YouTube. Diamo un'occhiata al volo. Sì, 4K, arriva a 2160p, quindi è disponibile se siete tra i fortunati possessori di un televisore 4K con magari una Smart TV con cui potete direttamente inizializzare il tutto con l'applicazione.
E se
YouTube,
avete un po' più di banda del nostro amico Mike.
sì, assente stasera, ma è con noi con lo spirito, ma non con la banda, ogni tanto la banda lo fa soffrire. Bene, sì, è uno dei tanti video, quindi tenete d'occhio il canale istituzionale di ESA, perché davvero arrivano a manovella in questi giorni, ed è sempre un piacere per gli occhi.
E possiamo concludere con l'ultima delle rubriche, cioè la nostra astronautica agenda, per sapere quali sono i prossimi appuntamenti spaziali della settimana. Ricky?
Sì, a parte le foto, Paolo è anche impegnatissimo per i contatti ARIS, infatti anche nella prossima settimana ne abbiamo parecchi. Cominciamo subito domani, venerdì 3 novembre, con un contatto ARIS che sarà con due scuole italiane, il liceo scientifico Francesco Ceccioni di Livorno e il liceo artistico Melotti di Lomazzo Como. Tra l'altro al Melotti ci sarà anche il nostro Gianpietro Ferrario come supporto, quindi magari nelle prossime puntate magari possiamo anche richiamarlo in podcast, come è già successo, per raccontarci come è andata. Ci sarà questo passaggio, questo contatto durante il passaggio delle 10:27 ora italiana, chiaramente visto che sia da Como che da Livorno si riesce a ricevere il downlink, vedrete che anche in un'area molto più estesa dell'Italia i radioamatori potranno ascoltare tranquillamente la voce di Paolo, a meno che non ci sia qualcuno che rompe le scatole, ma il rant l'ho già fatto la puntata scorsa. Andiamo avanti con sabato 4 novembre, un altro contatto ARIS che vede impegnato il nostro Paolo Nespoli con una scuola italiana, e questa volta è il liceo Da Vinci a Lanusei in Sardegna. E il contatto sarà alle 11:12 ore italiana, anche in questo caso, in questo caso specifico non ho ancora visto la ground track della ISS, ma è prevedibile che sia ascoltabile in una vasta zona dell'Italia. Se ci seguite su Twitter, comunque io metto le mappette sia su Twitter che su Facebook. Ho sentito un microfono che si stacca, qualcuno vuole dire qualcosa? Nessuno. Domenica 5 un lancio cinese, un vettore lunga marcia 3B YZ1 lancerà il satellite Beidou 3. Beidou è, direi che è il sistema cinese di, cioè il Google Map cinese praticamente, quindi magari un satellite per questa costellazione. Infatti leggo satelliti di navigazione lanciati in MEO, Medium Earth Orbit,
che forse trova... il GPS è cinese.
Sì, cosa ho detto? Ho detto
il Google Maps cinese.
Il GPS cinese.
Quello è Baidu Maps.
Ho detto una stupidata, se volevo dire il GPS cinese. Ha lanciato in orbita media, quindi siamo a 21.500 km e si unirà alla costellazione Compass. Andiamo al lunedì 6, abbiamo un in-fly call di Paolo Nespoli con Gentiloni, quindi con il nostro... primo ministro, e sarà alle ore 10 e, scusate, alle 14:10 ora italiana. Chiaramente anche in questo caso, se magari ESA non riuscirà a fare un video magari con solo l'italiano senza il doppiaggio, ci saremo noi pronti a spararvi su YouTube una versione più pulita di questo evento.
Esatto.
Certo è che l'ultima volta invece, vero Marco, avevano fatto già il...
Hanno fatto un bellissimo lavoro, e quando si deve dare a Cesare quello che è di Cesare, hanno fatto veramente un bellissimo lavoro e non è valso la pena fare il solito montaggio, ma noi siamo sempre pronti, abbiamo tutti i file pronti.
Nel pomeriggio invece sarà un altro contatto ARIS, vedo che Veronica ha segnato 4-3 astronauti impegnati. E perché? Tu hai idea di questa cosa, come mai sia così? O...
E non lo so, nel senso che non so se ci sono tutti e tre o se è ancora in fase di definizione quale sarà l'astronauta designato. Credo che siano tutti e tre, perché in genere viene specificato solo... altrimenti.
Se... Però ha un contatto ARIS con la Florida, quindi ed è diretto su Whiskey Sierra 4, Foxtrot Sierra Charlie, quindi dall'Italia non è ascoltabile, però... potrebbe avere, leggo tra gli astronauti che impegnati in questa attività, leggo anche Paolo Nespoli, quindi se ci sarà anche Paolo impegnato, magari avete la curiosità di ascoltare questo contatto anche, non so, in differita o via internet. Tra l'altro nei due contatti italiani, quelli che vi ho presentato, vi ho illustrato prima, in genere fino adesso i contatti con le scuole italiane sono state fatte anche con la Ham TV a bordo della ISS accesa, che è sempre un apparato radioamatoriale che però trasmette il video. Chiaramente bisogna avere delle ground station un po' più attrezzate per poter raccogliere il video proveniente da Paolo mentre parla con le scuole, mentre per ascoltare solo l'audio basta un portatilino con l'antenna di gomma e si sente tranquillamente. Però il downlink video è anche visibile liberamente sul sito di ARIS, quindi tutti i radioamatori e non possono vedere Paolo che parla con gli studenti. Anche questo, se si seguite su Twitter o su Facebook, vi riportiamo il link.
Ciao, sono Paolo Nespoli, un saluto a tutti gli ascoltatori di
Astronauticast. Ciao Paolo, è sempre un piacere.
Mi sembrava giusto averlo in diretta un attimo, l'ho chiamato.
Sì, dallo spazio.
Dallo spazio, parli con lui, tutti. Parli con tutti, parla anche con noi.
Mercoledì 8 abbiamo un lancio di un Vega, quindi un lanciatore che sta particolarmente a cuore anche a noi italiani, visto che ha tanta tecnologia italiana. E come ogni Vega viene lanciato da Kourou in Guyana francese, il lancio ci sarà alle 2:42 del mattino con finestra di lancio istantanea, e lancerà i satellite MN35A, che sono satelliti forniti dal Marocco in accordo con Airbus e Italian Airspace per fornire un sistema di ricognizione ottica ad alta risoluzione per il monitoraggio ambientale. Sempre mercoledì 8 ci sarà una conferenza a Scienza e Fantascienza, l'esplorazione dello spazio ieri, oggi e di domani, a cura della Ceca Amaino. Cosa si tratta, Veronica? Sai qualcosa di in più? È sempre uno di quegli eventi organizzati da Fantascientificast, immagino?
Esatto, è uno di... fa parte dell'evento Scienza e Fantascienza, nel quale, che è appunto organizzato da Fantascientificast, nel quale in giro per Busto Arsizio e per Varese fanno delle conferenze relative alla fantascienza, ma con un tocco scientifico, con una spiegazione comunque scientifica dietro. Basta, quest'anno è una serie di 5 conferenze e appunto si tengono in diversi istituti di Varese.
Giovedì 9 invece abbiamo il turno di Samantha Cristoforetti che tornerà in Italia al Politecnico di Milano in piazza Leonardo da Vinci 2 per un incontro con Annalisa Dominoni e Michele Lavagna per una serie, un ciclo di incontri che si chiama Incontri Arti e Scienza, che è un ciclo di incontri dove i protagonisti della cultura artistica e scientifica italiana e internazionale dialogano con i docenti del Politecnico di Milano. Quindi alle 16.30, dalle 16.30 alle 18 c'è questo incontro. Per iscrizioni andate sul sito del Polimi nell'area eventi e troverete le modalità per eventualmente intervenire a questo incontro con Samantha.
Questo è parecchio particolare perché va a unire rappresentanti di settori scientifici con rappresentanti di settori umanistici che parlano di un argomento. Ad esempio in questo caso c'è Samantha Cristoforetti con docenti del Politecnico che trattano materie umanistiche e di creatività e parleranno dei rapporti con la memoria e le tradizioni sugli scenari presenti e futuri del mondo del lavoro. Quindi sono veramente dei intrecci di tematiche a sé stanti apparentemente, però deve essere interessante riuscire a capire come fanno ad unire in questo dialogo.
E concludiamo, sì, che la sera torniamo noi giovedì 9.
E dopo questi eventi iniziamo il rientro all'atmosfera, cioè la conclusione di questa puntata, e lo facciamo salutando l'equipaggio che ci ha accompagnati. Quindi comincio a salutare Veronica Remondini.
Ciao a tutti da Veronica da Verona e ci vediamo giovedì prossimo.
È stato con noi anche Riccardo Rossi.
Ciao a tutti, anche io vi auguro un buon proseguimento di quello che state facendo e ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!
Ai comandi di questo podcast, nel ruolo di podcast controller, abbiamo avuto Marco Zambianchi.
Un saluto anche da Darmstadt da Marco Zambianchi e in conclusione volevo solo ricordare che rimane aperto e irrisolto il quiz della settimana proposto da Michael Sacchi. E andate a vedervelo, due settimane fa lo trovate nelle note dell'episodio, vi mando lì perché c'è anche il link da usare per inviare le vostre risposte. Sappiamo che è tosto ed è per questo che continuiamo a tenerlo aperto, perché vogliamo che vi guadagniate il premio che Mike ha pronto per voi e penso che ne valga assolutamente
la pena. Gli adesivi
NASA
per ricordarvi.
Per dare un dettaglio in più, era la puntata 11x04.
04, okay. Credo, sì, esatto. E andando nelle note dell'episodio trovate proprio sia la domanda completa che il link per inviare la vostra risposta.
E da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Pollo, ricordandovi che fino alla prossima puntata potete seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it. E fino alla prossima puntata, ad Astra!
Niente stasera.
Adesso vediamo Zencaster cosa fa.
Speriamo bene.